I Cellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Iniziamo oggi la nostra puntata parlando del docufilm La luce dentro, l'ultima opera del regista Luciano Toriello. Il documentario è uno dei 10 titoli prodotti da Fondazione Con il Sud e Apulia Film Commission nell'ambito del Social Film Fund Con il Sud.
La pellicola affronta il delicato tema della genitorialità vissuta dietro le sbarre, proponendosi come una delicata riflessione intorno alle esigenze affettive ed educative dei bambini, figli di padri detenuti, nonché del desiderio di riscatto e cambiamento di questi ultimi.
Girato tra l'altro tra le mura della casa circondariale di Lucera, La luce dentro è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Lavori in Corso e con Paidos Onlus, preziose realtà del terzo settore attive sul territorio di Lucera e della provincia di Foggia, ogni giorno al fianco dei detenuti e delle loro famiglie. Ascoltiamo il regista Luciano Toriello.
Sono felice di annunciarti che dopo il blocco generale e anche quello del cinema riprendono le proiezioni del documentario La luce dentro. Infatti dopo la prima di febbraio alla Camera dei Deputati saremo ospiti il 4 novembre del Festival del Cinema Europeo. Con tutta probabilità con me ci saranno i protagonisti del film, la famiglia Battista, che potrebbero ottenere un permesso per assistere alla proiezione, e anche questa per loro sarebbe una grande opportunità. Ho avuto modo in questo periodo di scambiarmi delle lettere con Mario, appunto di intrattenere un rapporto epistolare con Mario e di incontrare Loredana, perché sono andato a trovare i figli Gianni e Simone. Devo dire che è un periodo per loro molto riflessivo e di cambiamento, e questo cambiamento sto notando che è proprio dovuto alla loro volontà di dare ai figli delle prospettive migliori rispetto a quelle in cui si sono scontrati loro. Infatti Loredana sta facendo davvero un bel percorso con un tirocinio presso la fondazione Siniscalco Ceci Emmaus, mentre Mario in questo frattempo ha ottenuto un encomio e davvero speriamo che possa ottenere anche una borsa lavoro oppure una messa alla prova per poter svolgere delle attività fuori dal carcere e perché no per stare un po' più vicino ai figli. A me piace pensare che in realtà questo cambiamento sia dovuto, anche seppur in minima parte, a questo bel progetto che ho realizzato grazie a Fondazione Con il Sud e a Apulia Film Commission, perché in fondo il cinema è anche terapia, soprattutto il documentario.
Da una parte i reati, dall'altra le pene, in mezzo i figli condannati a pagare per colpe che non hanno. Un invito a riflettere sul diritto alla genitorialità vissuto dietro le sbarre, una riflessione intorno alle esigenze affettive ed educative dei bambini figli di padri detenuti.
E Mario è il papà protagonista del docufilm, lo abbiamo raggiunto, ascoltiamo come ha vissuto questa bella esperienza.
Mi hanno proposto di partecipare a un documentario e all'inizio non ero certo di farlo, perché raccontare se stessi non è mai facile, ma poi ho pensato che sarebbe stato un modo per far capire ai miei figli e a chi mi osserva la voglia di riscatto che c'è in me. E per questo devo ringraziare la Fondazione Con il Sud, la Apulia Film Commission e in particolare il regista Luciano Toriello, che ci ha messo tutta l'umanità e ha fatto sì che questa mia voglia di riscatto uscisse fuori. All'inizio ero titubante perché avevo paura, invece poi così non è stato, perché hanno avuto molto rispetto per la mia figura. Questo mi ha fatto rivedere in maniera positiva alcuni miei pensieri sulle attività che si svolgono in carcere con le associazioni, e ora partecipo molto di più, molto più volentieri. Anzi, una delle attività che preferisco è quando ci permettono di passare un pomeriggio a giocare con i bambini nel cortile o nelle zone previste
per lo svolgimento di queste attività.
L'esperienza della proiezione alla Camera dei Deputati ha suggellato questa mia voglia di cambiamento. Vedere tanta gente credere in me e mia moglie e regalare un sorriso ai miei figli è stata per me la spinta decisiva.
Il mio percorso di riabilitazione passa soprattutto attraverso la volontà di recuperare il tempo perso con i miei figli, ma anche di essere di aiuto alla mia compagna che in tutti questi anni si è ritrovata a farsi carico della loro crescita, e di questo le sono davvero molto grato.
Che ti serva da lontano ad indicarti la via.
Cambiamo argomento e parliamo del cardinale Martini e il carcere, un rapporto profondo che viene analizzato in Un'altra storia inizia qui, a cura della costituzionalista Marta Cartabia e del criminologo Adolfo Ceretti, volume inaugurale della nuova collana edita da Bompiani, Martini Lecture.
L'iniziativa, in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca e con il patrocinio dell'arcidiocesi della città, è della Fondazione Carlo Maria Martini, desiderosa di diffondere sempre di più il pensiero del grande porporato e di non tenerlo chiuso in un archivio, come spiega il presidente, il padre gesuita Carlo Casalone. Ascoltiamolo.
La sua attenzione per i carcerati indica la sua sensibilità riguardo alla parola di Dio e al Vangelo. Il carcere è un luogo di contraddizione e di tentativo di realizzazione della giustizia che pone molte domande.
Da quella prima uscita per il cardinale Martini, quello con San Vittore diventerà poi un appuntamento fisso, San Vittore che definiva il cuore di Milano, un appuntamento fisso che si rinnovava ogni Natale.
Il suo incontro con i carcerati era una modalità di fare esperienza vissuta di una concezione della giustizia che non poteva rimanere solo teorica. Lì sono nate delle amicizie, sono nate degli epistolari che gli hanno permesso di elaborare un accompagnamento. Non voleva solamente riceverle, ma lui stesso andava a visitare le persone nei loro luoghi, anche con la perplessità e il sospetto dell'autorità competente del carcere, che diceva no, ma può essere rischioso. Lui diceva no, io voglio andare, voglio incontrarli là dove sono. L'episodio più impressionante è stato quello della visita che lui faceva anche alle persone che erano detenute per crimini legati al terrorismo, persone che lo hanno poi seguito quando lui faceva la scuola della parola in Duomo.
La riflessione sul carcere del porporato si incentra molto sul concetto di dignità della persona, sul resistere all'inevitabile tentazione di identificare il detenuto con il reato commesso.
Il tentativo di distinguere il peccato dal peccatore è fondamentale. La dignità della persona dice proprio questa irriducibilità del nucleo del valore della persona che non è possibile far coincidere con il suo comportamento.
Un altro caposaldo della riflessione sul carcere del cardinal Martini riguarda più in generale la giustizia penale e la necessità di sperimentare nuove forme che siano più riabilitative che punitive. Possiamo dire che era un antesignano di quella che noi oggi chiamiamo giustizia riparativa?
Sicuramente sì, ancora più antesignana è la Bibbia. La metafora giuridica nella Bibbia è impiegata per illustrare il rapporto che Dio ha con il suo popolo, perché noi Dio lo mettiamo spontaneamente nella posizione del giudice. Invece la dinamica del RIV ci fa vedere che Dio è nella posizione della parte lesa, cioè di quello che subisce la giustizia, con il quale si identifica. In questo senso richiede giustizia, ma non per condannare l'altro, ma piuttosto per ricomporre la relazione.
Un'altra storia inizia qui è solo il primo volume delle Martini Lecture.
Con l'Università Bicocca di Milano abbiamo avviato questa iniziativa che tende a far sì che il grande patrimonio di eredità che abbiamo ricevuto dal cardinale Martini non sia solo depositato in un archivio digitale, ma che questo materiale diventi il lievito per mettere in moto, come direbbe Papa Francesco, dei processi che aiutano le persone a far lievitare il loro pensiero, la loro azione, la loro responsabilità nella società civile.
e ci spostiamo a Marino del Tronto, in provincia di Ascoli, per parlare della nuova cappella della casa circondariale inaugurata pochi giorni fa. È il frutto del lavoro e dell'impegno di un gruppo di detenuti della sezione di massima sicurezza che dai primi mesi del lockdown ha donato il proprio tempo e la propria professionalità trasformando una stanza bianca dotata di semplice altare in una vera e propria chiesa dalle pareti affrescate e adornate con stucchi e vetri decorati. Il racconto della direttrice Eleonora Consoli.
Il 10 ottobre abbiamo inaugurato questa cappella che è stata ristrutturata e rinnovata da 4 detenuti della sezione alta sicurezza. Il progetto è nato insieme alla Caritas. Il cappellano di questo istituto ha intercettato la volontà di 4 detenuti, che tra l'altro seguono anche le lezioni di catechismo che fa il cappellano, di voler dare un volto più consono a quella che era la cappella dell'istituto, perché è una cappella che aveva un altare, aveva qualche immagine sacra e null'altro. Invece, poiché ci sono alcuni detenuti che nella vita libera svolgevano l'attività di restauratori, di decoratori, eccetera, è nata da loro, insieme al cappellano, la volontà di dare una forma più bella, diciamo, a questa cappella.
Quali sono state le motivazioni che hanno spinto questi ospiti a intraprendere questo progetto, questa iniziativa?
È stata la volontà nata dal comune sentire, dalla comune interpretazione, di rendere bello il luogo dove si svolge la messa, ed è stata anche la volontà di fare qualcosa per l'istituto, ovvero o dare un senso alla detenzione cercando di lasciare qualcosa del loro passaggio presso questo istituto.
Quanto è importante l'elemento religioso in carcere secondo lei?
Dal mio punto di vista è importantissimo, perché serve a dare una speranza, serve a dare anche un senso ai giorni, alle giornate, soprattutto in questo periodo in cui le distanze con i familiari sono diventate inevitabilmente più pesanti a seguito del Covid. Abbiamo approfittato anche dell'occasione che la Caritas e soprattutto il Vescovo di Ascoli, Monsignor D'Ercole, ci ha finanziato questo intervento, e anche il personale di Polizia Penitenziaria che con la propria opera di vigilanza ha permesso lo svolgimento del lavoro. Il lavoro è durato alcuni mesi perché chiaramente potevano dedicare soltanto alcune ore, diciamo, a questa attività, e i risultati sono stati bellissimi. Infatti abbiamo fatto questa inaugurazione alla quale ha partecipato anche, oltre al Vescovo, è venuto anche il segretario del prefetto, e sono rimasti tutti colpiti da questa cosa.
C'è un particolare elemento all'interno della nuova cappella a cui si sono ispirati?
Per adesso hanno messo proprio dei capitelli, cioè hanno decorato dei capitelli su quella che era, diciamo, prima una semplice stanza con un colore rosa. Hanno prima di tutto cambiato il colore e poi hanno disegnato delle finestre, c'è un'unica finestra, loro hanno disegnato delle altre finestre fatte da loro, attraverso le quali si vede anche con i colori la luce dell'esterno, e poi una cosa molto bella è che hanno decorato anche i vetri con delle plastiche colorate, hanno ricreato l'effetto di un mosaico.
Direttrice, ha un titolo questa cappella?
Allora, la cappella è stata dedicata da Sua Eccellenza il Vescovo alla Madonna delle Grazie, perché la Madonna delle Grazie è copatrona di Ascoli insieme a Sant'Emidio. Infatti abbiamo inaugurato la cappella proprio nella ricorrenza della Madonna delle Grazie.
Da Ascoli a Torino e precisamente al carcere minorile Ferrante a Porti. Qui, dopo la riorganizzazione degli spazi interni, non c'è più uno spazio teatro. Al suo posto, accanto alla cappella, c'è un grande salone non attrezzato, con qualche sedia che i volontari di A Porti Aperte vogliono trasformare in un nuovo teatro pubblico, ma anche come spazio multifunzionale gestito direttamente dai ragazzi ristretti, minori e giovani adulti.
E per portare a termine l'opera, l'associazione ha pensato bene di lanciare una raccolta fondi per quello che hanno chiamato Wall Coming, ovvero il progetto per abbattere il muro. Ne abbiamo parlato con la coordinatrice della campagna, Eleonora De Salvo.
Quest'anno abbiamo lanciato insieme ad altre associazioni ed enti del territorio un progetto che si chiama Wall Coming, un teatro per la città, con l'idea di costruire un nuovo teatro pubblico all'interno del carcere minorile di Torino Ferrante a Porti, che sia appunto aperto al pubblico e quindi sia un po' un ponte verso la società per i ragazzi ristretti. E il teatro in realtà non sarà solo un teatro, ma uno spazio multifunzionale costruito dai ragazzi Ragazzi, ideato e gestito da loro.
Perché avete puntato sul teatro?
Perché all'interno del Ferrantaporti un tempo c'era un teatro, ma dopo la ristrutturazione di circa 10 anni fa questo teatro non è stato più ricostruito e manca uno spazio dedicato alle arti dove potersi esprimere. Allora abbiamo pensato di realizzarlo insieme ai ragazzi, quindi di costruire il progetto insieme a loro. Infatti non c'è sulla carta un progetto già fatto e finito da un architetto, ma sarà attraverso dei laboratori di costruzione, di ideazione, eccetera, che realizzeremo il progetto, poi lo costruiremo e infine lo apriremo al pubblico.
Come siete riusciti a coinvolgere i ragazzi in questo progetto?
Molti di loro hanno già dei talenti artistici. Alcuni di loro scrivono canzoni, alcuni hanno già inciso delle canzoni rap, abbiamo fatto dei laboratori durante gli anni di teatro, di espressività, insomma c'è molto interesse da parte loro nell'espressione di sé. Ad oggi purtroppo la pandemia ci ha un po' bloccato nelle attività che volevamo proporre, ma abbiamo realizzato con loro alcune delle ricompense della raccolta fondi all'interno del laboratorio di grafica gestito da Inforcop ECIPA, che gestisce i laboratori pre-professionali e professionali all'interno del Ferrantaporti, e quindi per esempio la Shopper, che è una delle ricompense che vengono date ai donatori della campagna, le hanno realizzate proprio i ragazzi, hanno ideato insomma il progetto, la stampano, la serigrafano e poi ce la consegnano.
Allora, vogliamo lanciare un appello, visto che siete in fase di raccolta fondi, anche ai nostri radioascoltatori per partecipare a questa raccolta.
Sì, l'idea è di costruire il teatro insieme e di partecipare insieme alla costruzione. Noi della cittadinanza che vive all'esterno del carcere insieme ai ragazzi. Quindi l'appello è di costruire insieme questo teatro, e si può farlo donando alla campagna di raccolta fondi sul nostro sito, oppure proponendoci anche raccolta di materiali. Noi stiamo sentendo diverse aziende che ci forniranno dei materiali anche a titolo gratuito.
E ci uniamo ovviamente all'appello di Eleonora De Salvo, invitiamo i nostri radioascoltatori a inviare le loro offerte per la realizzazione del teatro al Ferrante a Porti e dare, appunto, regalare nuovi spazi a questi ragazzi.
Ridare un sorriso, si chiama così il progetto di protesi sociale nato dal protocollo d'intesa appena firmato dalla Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro e l'indirizzo odontotecnico dell'Istituto Superiore Petrucci Ferraris Maresca della città.
Gli allievi del quarto e del quinto anno realizzeranno protesi dentarie per i detenuti meno abbienti, che ne hanno ovviamente bisogno.
Il progetto di solidarietà rientra nell'alternanza scuola-lavoro, come ci spiega la dirigente scolastica dell'istituto, professoressa Elisabetta Zaccone. Ascoltiamo.
La didattica per ridare un sorriso nasce da un'idea progettuale dei professori e degli alunni dell'indirizzo dell'odontotecnico. La nostra scuola è inserita nella banca dati del Ministero della Salute dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura. Il 14 appunto di ottobre, grazie alla sensibilità della direttore del carcere, dottoressa Paravati, che ha abbracciato questo progetto, abbiamo firmato un protocollo d'intesa. Quindi i nostri ragazzi realizzeranno protesi anche per i detenuti meno abbienti, così contribuiranno a una salute senza barriere.
Per gli studenti della sua scuola questo progetto rientra nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro. È innegabile che sia anche e forse soprattutto una grande occasione di sperimentare la solidarietà. Come la stanno vivendo?
La stanno vivendo con molta responsabilità, perché il realizzare concretamente le protesi per poi darle ai più bisognosi contribuisce certamente per la solidarietà, però fa acquisire ai ragazzi delle competenze nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.
Il vostro progetto va a supplire una mancanza del sistema sanitario nazionale, che per i detenuti non copre la prestazione di protesi mobili, eppure si tratta di patologie che, se non curate, hanno serie ripercussioni sulla salute fisica e mentale. Quali esattamente?
La cattiva masticazione incide su tutti gli altri organi. Oltre ad essere un fatto estetico, molti ci hanno scritto: finalmente con voi noi possiamo sorridere, però in effetti va a intaccare la salute a livello generale. Però è da precisare che noi realizziamo le protesi, però la figura centrale è l'odontoiatra, a cui spetta la pertinenza della visita e la valutazione dei bisogni odontoiatrici, e dentro la casa circondariale c'è proprio l'odontoiatra.
Il progetto si chiama Ridare un sorriso. Che valore ha un sorriso?
Ha un valore molto forte, fa parte di quei linguaggi non verbali, è il gesto più bello che puoi dare a una persona, poi soprattutto in questo momento particolare della nostra vita dove i sorrisi non si vedono più perché abbiamo le mascherine.
La maggior parte dei pazienti con cui i suoi studenti si dovranno confrontare sono giovanissimi, più o meno loro coetanei, che hanno avuto problemi di dipendenza dall'uso di droghe che sono appunto causa delle patologie dell'arcata dentaria. La preoccupa questo?
No, intanto non mi preoccupava nemmeno se i ragazzi avessero avuto la possibilità di entrare nella casa circondariale. Questo non succederà, perché noi realizzeremo le protesi e quant'altro nei nostri laboratori, che sono all'avanguardia sotto la supervisione dei professori.
E con la testimonianza della professoressa Zaccone si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. We're just dancing in the dark. You're sitting around getting old.
shoulders, a joke is wild and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star on the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. We can't start a fire. Worried about your little world. Just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Hey, get lost.